anzi non potrò rispondere in modo adeguato. Allora, riprendo un attimo la questione dell'infinito, anche se nella sostanza ho detto tutto, ma voglio precisare che quando qui io parlo di finito, non bisogna dimenticare il termine sostantivo, etica del finito, etica. E questo è importante. Perché noi possiamo fare un discorso speculativo sull'infinito, sul pensiero sull'infinito. Per esempio i greci non pensavano all'infinito, se non nella forma del telos. Non pensavano all'infinito come incompiuto, perché avevano loro vacui, però pensavano all'infinito. E lo pensavano nella forma della ripetizione. L'eterno ritorno è un modo di pensare l'infinito. Di pensarlo contenendolo, perché l'oro vacui era, come fai tu a pensare un qualcosa che non ha limite, no? Non dimentichiamo che in greci la dimensione era il vedere, cioè dovevi vedere. La matematica, per venire al punto, è il modo in cui l'infinito lo si può vedere, cioè non lo puoi vedere con l'occhio sensibile, no? Lo puoi vedere con un occhio intellettuale. E allora a questo punto uno degli elementi fondamentali, ma già era presente presso i greci, di pensare all'infinito era la sequenza numerica, perché lì tu hai un'esperienza mentale dell'infinito, dove intuitivamente ti accorgi che i numeri non finiscono mai, però non riesci a pensarli tutti insieme. La mente non può pensarli tutti insieme. Allora, si dice, come fai a pensare l'infinito? Lo pensi a partire dall'incompletezza, perché non puoi pensare tutti i numeri insieme, non li puoi esaurire, no? Allora, nel Novecento c'è stata tutta, intanto questa tematica dell'infinito c'è già nel mondo antico in termini numerici, perché se non nella tartaruga, quelle cose che si studiavano al liceo, insomma, no? La divisibilità, se tu dividi, dividi all'infinito, perché fin quando hai un minimo di spazio, divide all'infinito. In Leibniz questa dimensione si trova, come calcoli l'infinito, allora lì hai il calcolo differenziale, non lo determini positivamente, no, ma fai questo calcolo che ti permette di analizzarlo. Quindi non lo puoi pensare al modo di una cosa, lo devi pensare al modo di un rapporto o di una legge. E quindi tu puoi avere una teoria dei numeri, Cantor, transfiniti, eccetera eccetera, cioè, matematicamente questo lo puoi pensare, perché puoi pensare, qui non entro nella filosofia della scienza, in questo caso nella filosofia della matematica, ma puoi presentare dei rapporti costanti, per esempio, all'infinito. Cioè tu puoi formulare, c'è un teorema, insomma, puoi pensare attualmente come valido per sempre, questo è un modo di pensare all'infinito, che il doppio di un numero di dispari è sempre pari, qualunque sia il numero. Allora tu in questo modo pensi un'infinità, perché pensi una relazione, no? Quindi pensi una proprietà attualmente valida per tutti i numeri, qualunque siano le variabili. Questo è un modo per attualizzare l'infinito, ma non puoi pensare alla serie numerica se non nei termini dell'articolazione dell'unità, cioè dell'unità che si ripete infinitamente. Tant'è vero che poi i matematici dicevano, noi contiamo 1, 2, ma tecnicamente noi al 2 non possiamo arrivare mai, perché devi spezzare l'1. Ecco, quindi questa è la modalità attraverso cui hai dei paradossi della matematica, in cui devi pensare l'infinità, ma la pensi fondamentalmente in due modi, a partire dall'indefinito, che diventa infinito se tu lo stabilizzi in relazioni logiche. Quindi pensi attualmente una proprietà come definitiva nonostante la varietà del tempo. Quindi questo già era presente nella matematica antica, però soprattutto nella matematica moderna. E qui il fatto di fare riferimento a Dio come l'infinito attuale, no? Cioè come ciò che non ha limite, ma tu lo pensi attualmente, ciò che non ha limite ma non deve completarsi, perché il problema di Dio è ciò che non ha limite ma è già completo. Allora com'è possibile che ciò che non ha limite è già completo? Ora, tutto questo discorso epistemologico ha anche un versante umano. L'aspetto umano l'ho già affrontato. Allora qui introduco etica del finito. E ho detto che noi ci possiamo sentire finiti soltanto nella relazione. Quindi non possiamo assolutizzare il singolare, perché l'assolutizzazione del singolare lo eleverebbe alla totalità. Quindi l'etica del finito vuol dire fondamentalmente l'etica della relazione. Ecco l'elemento etico. Allora, nell'etica della relazione c'è un punto importante, il senso della vita. Che i rapporti logici possono essere infiniti, puoi avere un eidos, puoi pensare relazioni, ma io come singolarità sono definito dalla mia morte. E quindi la finitezza, nel mio libro torna, è essere all'altezza della propria morte. Ma dicevo poc'anzi che pensare, vivere la morte, vuol dire vivere dalla relazione. Allora, per un lato, so bene che la mia vita si risolve nel mio essere singolare. Però io so bene che la mia vita si risolve nel mio essere singolare, perché il mio essere singolare è relazionale. In altri luoghi ho detto, perché non ci dispiaciamo della nostra morte? Quando c'è la morte non ci siamo noi, noi non possiamo patire da soggetti la morte, eppure ci proiettiamo nella morte. E come, perché la morte ci dispiace? Fondamentalmente ci dispiace perché noi ci pensiamo esistenti, pensiamo la nostra esistenza, viviamo la nostra esistenza come relazione. Che cos'è la mia esistenza? E io che parlo con voi, io che parlo con voi, sono io che incontro un amico, sono io che ho dei fratelli, dei parenti, sono io che vado al teatro. Cosa sono io se non il luogo di queste relazioni? Perché ci dispiace morire? Ci dispiace morire perché immaginiamo che possa esistere il sistema di relazioni mondo senza di noi. Cioè amiamo il mondo. E infatti, chi non ha relazioni non teme di morire. Anzi, si suicida. Perché non avendo mondo non ha ragione di vivere. Questa è l'esperienza della finitezza. Quindi la finitezza, l'etica del finito non è l'assolutizzazione della finitezza, ma è la comprensione della finitezza attraverso la relazione. Quando l'infinito diventa patologia? Quando tu ti pensi separato e quindi ti pensi come tutto, o ti pensi definitivamente salvato, o ti pensi onnipotente. Dunque l'infinito non etico è pensarti come tutto. L'etica del finito è pensarti come parte. La patologia dell'infinito è la separazione. Allora, nella creazione, perché io dico che è l'origine del nichilismo? Perché si suppone che ci sia un ente che dà dell'essere a qualcosa che non ce l'ha per nulla. Allora qui, o questo essere ti tiene in essere, però qui la relazione, pensata da un punto di vista ontoteologico, radicalmente è una relazione irrelata, nel senso che ciò che è chiamato all'essere non ha la stessa potenza d'essere di cui mi devo dare. Questa è l'ontoteologia. Poi cioè, lo dà perché vuole stabilire una relazione, allora vengono fuori tutti quei romanzi, ma non è pienezza d'essere, deve completarsi nell'uomo, eccetera, eccetera. Questo mio discorso non toglie questa euforia, come dire, mitico-filosofica, ma nel mio punto è l'etica del finito e consapevolezza della morte, ma essere consapevole della morte vuol dire consapevolezza della relazione. La domanda, discorso questo, etico, le masse, questa è un'obiezione che aveva fino a troppo. Diceva, il tuo è un modello che però nella nostra società è aristocratico. Ecco, io ritengo invece, evidentemente è necessario una tempistica in questo senso, che noi siamo ritornati nel tragico. Il nostro mondo ormai non si crede più nella redenzione. Casomai c'è il delirio dell'autosalvazione, il delirio tecnologico, che non è negli scienziati, è impersonale, l'idea che non ce la possiamo fare da fuori, c'è un ottimismo tecnologico in genere, intanto però si continua a morire, e i guai ci sono lo stesso, quindi l'ottimismo tecnologico è una fuga in avanti. Siamo nel tragico di nuovo, perché siamo nella lacerazione. E allora io ritengo, ma in altre chiacchierate che abbiamo fatto qui sulla felicità, fondamentalmente, che l'unico modo per reggere a questa situazione di Aaron, no? Del momento tragico, è ritornare a certe caratteristiche del tragico, però variate. E quindi io, accanto al ritorno del tragico, e anche nella mia produzione filosofica ho fatto così, parlo di ritorno alle virtù. Perché la virtù, nel senso greco della parola, l'arete, è l'ars vivendi, cioè la capacità di calcolare la propria potenza al fine di realizzarla. Ma calcolare la propria potenza al fine di realizzarla vuol dire fondamentalmente una cosa, sapere che io sono una potenza finita. Chi si pensa infinito, chi dimentica la sua finitezza, perché si tratta soltanto di una dimenticanza, perisce o uccide. Uccide se si sente superpotente, perisce se credendo di essere potente si consuma, cioè spreca la sua energia, si dissipa. La dissipazione, io dico sempre, prima che una categoria etica è una categoria energetica. Noi siamo una potenza finita. Allora, la virtù è la competenza della nostra finitezza per poterla portare al massimo della realizzazione. La cura di sé, la competenza di sé. Allora, da questo punto di vista, la virtù. Ma la virtù, in questo caso, a differenza degli antichi, è meno legata di quanto non fosse agli antichi all'obbedienza. Perché mentre negli antichi la dimensione del ciclo era il contesto in cui l'uomo leggeva gli scopi e il ciclo era stabile, allora l'essere conformi alla cosiddetta natura era il modo per conservarsi meglio. Oggi noi la natura la possiamo spezzare, no? E allora in questo caso non basta l'obbedienza come conformità. È necessaria la competenza di sé del proprio rischio e quindi l'analisi della contingenza. Cosa posso fare? Cosa non posso fare? Cosa è utile fare? Allora, da questo punto di vista, la scienza ci serve e c'è una stessa parola che tiene insieme le due idee. Virtù e virtuale. Il virtuale che cos'è? È l'apertura del possibile. Allora non devo conformarmi a ciò che c'è, devo esplorare il possibile virtuosamente, devo esplorare il virtuale virtuosamente, cioè indagando lo spazio delle possibilità, riuscire a capire quello che mi realizza meglio. E quindi da questo punto di vista, oggi la virtù esige delle capacità cognitive più alte di quanto non accadesse in passato. In passato per essere buoni bastava essere obbedienti, oggi per essere buoni bisogna essere anche competenti, e quindi non c'è una nozione intellettualistica del sapere, ma esistenziale del sapere. Questo che cosa comporta? Una diversa pedagogia. Però è un modello che può funzionare, e secondo me può funzionare non immediatamente, ma perché c'è un bisogno, cioè a fronte di quella dispersione c'è una proposta non relativista, ma virtualista, cognitivista ed esistenziale, che io ritengo essere la mia filosofia. Infatti non a caso la mia filosofia si è conclusa evolutivamente nell'ultima sua fase sulle virtù. La felicità e le virtù. I miracoli. Si discute dei miracoli già dal mondo antico, eh? Tra l'evento miracoloso si racconta che c'è una tossicologia antica, che c'era un montone con un solo corno, allora fu portato come mostrum nella città e ci furono alcuni che davano una lettura profetica. Cioè, questo significa, è un segno degli dèi, che la città passerà nelle mani di uno solo. In questo caso sarebbe stato Pericle. Anassagora aprì il cranio e vide che il cervello, anziché essere posto al centro, si spostava tutto da un lato, e addebitò a questa malformazione il fatto che ci fosse un solo. Quindi già allora c'era l'avvertenza tra l'esplicabile e l'inesplicabile, il miracoloso e non miracoloso. Quindi secondo me è difficile definire il miracolo sulla base di un fatto, direi, elementare e correttamente scientifico. Io rovescio la posizione, no? Quando dice la scienza accerta il miracolo, secondo me questo non è possibile, perché la scienza accerta ciò che c'è, non può accertare ciò che non sa. E quindi per definizione il miracolo non è scientificamente accertabile, e quindi la scienza non può definire il miracolo, può definire quello che non sa. Ma rispetto a ciò che non sappiamo, come facciamo a dire che il miracolo? Potrebbe avere delle ragioni scientifiche che scopriremo in seguito, e quindi da questo punto di vista è indefinibile per basso tasso di cognizione, e in questo senso non esiste. Direi in altri termini, esiste il miracolo, come dicevano gli antichi, il monstrum, in quanto una cosa eccedente rispetto alla regola, ma che l'eccedenza rispetto alla regola non abbia una sua causa, questo non lo posso dire, magari ce l'ha. E quindi da questo punto di vista l'eccedenza in quanto eccezione non è definibile. Se la si chiama miracolo, secondo me c'è una surdeterminazione o un'attribuzione indebita. Tra l'altro, da un punto di vista strettamente logico, è molto difficile capire che perché, per il semplice fatto che una persona è malata, sogna Padre Pio e guarisce, la ragione sia quel sogno. Diciamo che in termini di nessi causali non ci sono possibilità di esplicazione. Il vecchio Hume direbbe post hoc propter hoc, noi individuiamo la successione, non la causa. Lui lo diceva addirittura per la natura, quindi immaginarsi. Creazionismo e evoluzionismo. È chiaro che in base a quello che ho detto, per me, per comprendere la natura, è inessenziale la nozione di creazione. E se un Dio c'è, c'è ragione di dare un filo alla storia più che di spiegare l'inizio. Appunto, nella Torah. Ma c'è un aspetto per cui anche i credenti, perché ci sono, potrebbero essere d'accordo con l'evoluzionismo. Infatti c'è, sapendo, non tutti quelli che sono credenti sono creazionisti nel senso di anti-evoluzionisti, perché ci sono dei credenti che sono anche aderenti all'evoluzionismo. Dove sta sostanzialmente la differenza? La differenza sta nel fatto che il creazionista suppone che la natura sia stata costituita secondo un ordine ed è destinata a uno scopo. Si chiama disegno provvidenziale, si diceva, no? Cioè la natura non è disordinata, è destinata a uno scopo. Questo addirittura apparteneva a filosofie non creazioniste, ma in questo caso a filosofie destinali o necessitanti, per esempio gli stoici. Gli stoici dicevano che tutto ciò che c'è è necessario, quindi non c'è tanto un progetto o un fine, ma il fatto che ciò che accade appartiene alla legge necessitante del mondo. L'evoluzione invece introduce il dinamismo. Allora, qual è il punto? E che anche l'evoluzionista, e l'evoluzionismo come tale, individua sequenze d'ordine. Cioè dire, nell'evoluzione tu non hai un mondo disordinato, hai una produzione d'ordine. Cioè nell'evoluzione ci sono degli organismi che si strutturano, che si modificano rispetto all'ambiente, che modificano l'ambiente, quindi la evoluzione non è il non progetto, non è il disordine, è la constatazione che la natura produce spontaneamente ordine, cioè è strutturata in modo ordinato. Allora, da questo punto di vista, se l'evoluzionismo dice che la natura produce ordine, il creazionista può ben dire: certo, la natura produce ordine perché Dio l'ha creata, dando alla natura la possibilità di produrre ordine. Da questo punto di vista, tra il creazionista e l'evoluzionista non c'è contraddizione. Solo che l'evoluzionista dice: io constato processi d'ordine. Il creazionista dice: ma tu constati processi d'ordine, ti spiego io perché. Perché Dio ha programmato la natura secondo un ordine. Quindi, da questo punto di vista, io dico che si può essere evoluzionisti senza essere creazionisti, ma si può essere creazionisti essendo evoluzionisti. E quindi l'opposizione tra creazionismo e evoluzionismo, secondo me, è una polarizzazione indebita e anche un po' pretestuosa. Cioè è possibile trovare un tratto, perché le due operazioni non sono simmetriche, direbbero, non sono convertibili, ma si coprono per metà, quindi sono predicabili. Allora, l'evoluzionista può essere perfettamente evoluzionista senza credere nella creazione. Il creazionista dice: ma se l'evoluzione mostra un ordine, io ti dico che questo ordine c'è, perché Dio ce l'ha messo. Quindi ci può essere un creazionista che non contraddica l'evoluzione, ma anzi lo assorbe. E ci sono alcune posizioni di creazionisti moderati che dicono che il concetto di creazione può perfettamente convivere con quello di evoluzione. Il dolore di più. Ecco, io su questo sono molto delicato, perché devi entrare nei vissuti delle persone. Come faccio io a dire che uno che è credente soffre di meno di uno che non è credente, che il suo dolore sia minore? Sarebbe l'eccesso, devi entrare nel limite, perché poi la forza e le modalità del soffrire variano a secondo dei singoli, dei soggetti, eccetera eccetera. Quello che posso dire sostanzialmente è che, indipendentemente dalla quantità di dolore, più o meno, che è una cosa che non posso indagare e che sarebbe arbitrario e anche rispettoso poter in qualche modo spiegare, indipendentemente dal più o meno, quello che dico è un'altra cosa: certamente lo vivono in modo diverso. Magari l'intensità di dolore è la stessa, ma il modo in cui lo vivono, in cui lo interpretano, in cui se ne danno conto e lo gestiscono, è certamente diverso, no? Quindi in questo caso il mio discorso non è tanto relativo alla quantità di sofferenza, ma al modo diverso di viverle e di interpretarle, e quindi anche di dare soluzione. di ciò che non, di cui non si può parlare si deve tacere, qui entreremmo in una, non evochiamo Wittgenstein, però in questo caso la posizione di Wittgenstein dice che un assetto logico evidentemente deve rappresentare uno stato di cose. Se un assetto logico non rappresenta uno stato di cose, è insensato. Ecco perché si deve tacere. Poi cambierà la posizione, ma la tesi resterà la stessa, meno logicista, quando lui dirà: se noi il mondo, la logica che regola il mondo, ma tutto il mondo è logico. Perché? Perché le forme di vita, tutto il discorso che io facevo sulle comunità, hanno delle regole. Allora è presuntuoso voler dedurre il mondo da una sola logica. Quello che è importante invece è andare a vedere le logiche che sottendono l'organizzazione del mondo. Però in ogni caso si individuano regole. Quindi si può dire solo ciò che in qualche modo è suscettibile di una descrizione. Di ciò di cui non si può dire si deve tacere. Ma venendo al punto, ma oltre quello che noi diciamo c'è un qualcosa di indicibile. E qui la dimensione di Wittgenstein dice: non lo puoi dire con le parole. E allora qui in lui c'è una valorizzazione del mistico. Cioè il mistico è un sentire senza dire. E questo più che per la teodicea, perché la teodicea è la dottrina della provvidenza, cioè la storia del mondo è guidata, c'è un altro tipo di teologia che si chiama la teologia apofatica. Apofasi in greco vuol dire ciò che non ha parola. Ed è sostanzialmente tutta la grande tradizione della teologia mistica. E in fondo poi qualsiasi grande teologia, anche quella più argomentata, quando vuole sperimentare il divino diventa mistica. Esempio per tutti Tommaso d'Aquino. Una macchina logica strepitosa, ma poi nell'apex, no? Nel massimo della sua sensibilità o dell'esperienza di Dio, diventa mistico. Ecco perché in effetti l'unico contatto col divino, il più autentico contatto col divino, è quella strana cosa che si chiama preghiera. Io riconosco un credente e vedo che non lo so, no? Uno dei momenti in cui io sperimento che io non sono credente non è quando si parla di Dio, si parla di Gesù Cristo, si parla di teologia. Ma il credente è quello che sa pregare, e io no. Allora lì io vedo che c'è una esperienza diversa della vita. Io non so pregare. Io so parlare di Dio, so parlare di Gesù Cristo, ma non so pregare. L'esperienza è dare il tuo a Dio, i salmi. Questa è l'esperienza. Allora, nella preghiera tu non hai affermazioni, hai l'espressione di questo sentimento di comunicazione, no? Di esperienza. Qui c'è anche una parola, ma nella stessa preghiera poi il massimo della parola diventa il silenzio, no? Il mistico culmina nel silenzio. Norme e istituzioni, la terza cosa, e non vado, ecco, per gli antichi, ma non solo per gli antichi, non c'era differenza tra il filosofare e la vita, tra il pensiero e l'organizzazione della vita. Per i greci la filosofia era un modo per rendere felice la vita. Ma questo non solo per gli antichi. I greci avevano un termine, prassi, per indicare azione. E poi c'era un avverbio apraktikos, che noi tradurremmo non pratico, e quindi il traduttore non esperto direbbe teorico, perché noi siamo propensi a separare la teoria dalla prassi. Quindi prassi vuol dire azione, apraticos vorrebbe dire teorico. Per i greci non voleva dire teorico, voleva dire sbagliato. Apraticos non è il teorico, è lo sbagliato. E quindi, fondamentalmente, la prassi è davvero prassi se è teorica. Cioè, se ha un'immagine di mondo adeguata, funzionale, vera. Non è prassi quella che non ha teoria, cioè quella che è sbagliata. Quindi per i greci era perfettamente contrario. Allora era naturale che per i greci la filosofia sboccasse, avesse come suo esito l'organizzazione della città, perché la filosofia doveva incarnarsi nelle istituzioni, dove le norme non avevano solo una funzione di sanzione, ma avevano soprattutto una funzione di realizzazione. Evidentemente di queste cose invece abbiamo a lungo parlato quando abbiamo presentato la felicità di questa vita. Nascere due volte, beh, qui è evidente, cioè, le affermo una cosa che nel Vangelo è chiara. Quando si parla, quando l'incontro del Vangelo di Giovanni, il dialogo tra Gesù e Nicodemo, Gesù gli dice: tu devi rinascere. Nicodemo dice: ma come faccio io a rientrare nel seno di mia madre? E allora Gesù risponde: se non rinascerai per acqua e Spirito Santo, non entrerai nel Regno dei Cieli. Allora, questa rinascita può essere data all'incontro con Gesù Cristo, ma indipendentemente dall'incontro con Cristo, che è importante per le cose che dicevo nella parte finale della mia esposizione, noi stesse volte rinasciamo alla vita, perché riscopriamo parte di noi che non conoscevamo. Si parlava di dolore. Il dolore può essere un'occasione di sconfitta, può essere un'occasione di rinascita, nel senso che ti pone un problema, ha senso continuare a vivere? Allora tu ridefinisci la tua vita. L'incontro con una persona, ti innamori di una persona, rinasci. Cioè dire, la vita è fatta di eventi, quindi non è necessario l'evento Cristo, sono eventi dell'esistenza, incontri umani che problematizzano la tua vita e quindi ti spingono costantemente a una trasformazione. Quindi da questo punto di vista l'incontro con Cristo è un incontro esemplare, e poi di volte rispondo in termini evangelici. Cosa vuol dire incontro con Cristo? Da mangiare agli affamati, da guadagnare a serrari. Quando mai ti abbiamo visto? Quando hai fatto qualcosa per questo di Cristo? Quindi l'incontro con Cristo non è sentimentale, lo incontri con chi soffre nel bisogno degli altri, lo incontri delle beatitudini. Non è un incontro letterario sentimentale, da comunione di liberazione, insomma, è l'incontro. E nella vita degli uomini che incontriamo. Infatti il Francesco scopre davvero Cristo quando abbraccia il leproso. Lì non vede Gesù, lì vede il crocifisso. Ecco, allora Gesù è irrilevante? No, Gesù è quello che segna, sottolinea, evidenzia. In questo senso davvero è un simbolo emerso nella storia che fa incontrare. Rovesciamola, senza la figura di Gesù avremmo capito così bene questo? Io penso di no. In questo senso davvero è stata un'apertura.
Dunque, come abbiamo visto, l'incontro è stato molto denso. Chiederei se ci sono altre domande oppure se possiamo dichiararci soddisfatti. Ci dichiariamo soddisfatti.
per fare la traduzione dei Vittorini, dopo la dimensione apodittica, espressiva, si passa a quella apofatica, cioè alla meditazione. Grazie.